È quasi la fine dell'anno 2002 e una piccola comunità di cristiani celebra la fine di un cammino di fede, come l'anno liturgico, celebra la festa di Cristo Re. E il Re è un crocifisso, apparentemente uno dei tanti poveri diavoli della storia. È ben strano, i cristiani forse lo dimenticano, è ben strano che si debba andare a cercare addirittura il segreto delle proprie origini o le ragioni della propria speranza nel cadavere di un impiccato. In realtà è questa tutta la rivoluzione cristiana. In realtà per i cristiani quel crocifisso è vivo, anzi da sempre e per sempre è il vivente. E proprio nella sua straordinaria vicenda sono racchiusi il senso e la speranza di tutta la storia umana. Quale segreto custodisce questo volto misterioso? Egli sa, e questo è il segreto di Gesù, egli sa che la storia degli uomini parte da lontano, e lo sa lui solo da quanto. Da Dio nei cieli viene l'origine della nostra storia. Gli uomini hanno un re nei cieli, e tutta la loro avventura inizia nella reggia celeste, nel piano che Dio ha su di loro. L'uomo, la sua vita, il suo mondo, la sua storia, sono chiamati a far parte del regno, perché il re ha reso l'uomo partecipe di questa impresa, gli ha affidato il governo di sé e del mondo. Questo è il progetto del re: prendere delle creature fragili, paurose, violente, ma anche capaci di tenerezze, di intelligenza, di forza, prendere queste povere creature per far loro coltivare a giardino una terra aspra, per edificare la solitudine e la dispersione in casa e città ospitali, per procreare, educare, legare tra loro i figli dell'uomo. Insomma, il progetto del re e chiedere all'uomo di dargli mani, cuore, intelligenza per lavorare e lottare a favore della vita e della pace tra gli uomini. Il re ha scommesso tutto se stesso su questa impresa, ha dato tutto quello che aveva, ha messo dentro se stesso nell'avventura umana, vi si è immerso, vi si è nascosto dentro. Vi ha seminato il suo tesoro, vi ha impegnato il suo testamento. E qui si vede quello che Dio aveva cominciato con Adamo ed è pronto a cominciare con ogni uomo, con tutti uno a uno, culmina nell'unico, il Cristo. In Cristo si rivela il misterioso passaggio della regalità di Dio nell'uomo. Dio ha dato tutta la sua regalità all'uomo. E la regalità ha la forma della divina compassione per l'uomo. Il regno di Dio è in questo mondo, nel rapporto quotidiano tra gli uomini, nella fragilità di una vita da generare e nutrire, nella costruzione di un'amicizia da guadagnare tra mille paure e violenze, nel riconoscimento degli altri, di tutti gli altri, come partecipi di un unico destino, nell'accoglienza di una speranza che resiste a tutte le smentite, a tutti gli assalti del male che devastano il mondo. Per questa fede, per la difesa di questo incredibile legame tra Dio e la sorte dell'uomo. L'uomo della croce è stato ucciso. E proprio sulla croce, dove si è rivelato vero figlio di Dio e vero figlio dell'uomo, ha sigillato una promessa, una speranza che niente più può smentire. Nonostante le apparenze, il regno di Dio si compierà. La sua opera, che lavora faticosamente fin dall'inizio, si rivelerà pienamente alla fine. Ed ecco come: quando il Figlio dell'uomo, sì, proprio Lui, il crocifisso che è vivo, colui che nel nome di Dio ha preso le parti dell'uomo, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri con un giudizio, con l'ultimo definitivo giudizio, separerà gli uni dagli altri. E in base a che cosa avverrà il giudizio? Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo mi avete vestito. Malato mi avete visitato. Carcerato e siete venuti a trovarmi. A giudicare gli uomini, a decidere della loro sorte, sarà ancora quell'invincibile amore con il quale il Re ha voluto dare inizio a tutto, per il quale il Re ha dato tutto sulla croce di Cristo. L'amore con il quale Dio vuole servire la causa dell'uomo e non riposa fino a quando l'ultimo degli uomini sarà riscattato dalla povertà, dalla violenza, dalla menzogna, dalla morte. Per questo il suo regno, dalla croce, resta con noi ancora così, nascosto nel mondo, per attirare e guidare gli uomini, per far volgere verso di lui il loro sguardo, per incitarli a lavorare per il regno di Dio e lottare contro tutto ciò che gli si oppone, contro tutte le forze del male. Il regno di Dio è qui nascosto in mezzo a noi, tra noi, e bussa alla nostra porta ogni giorno. Vuoi sapere come? Ascolta la parola del Figlio dell'uomo. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ero nudo, forestiero, malato, carcerato. È una signoria nascosta, poco appariscente, come quella di un mendicante. È un re che chiede aiuto per regnare, che si appella alla nostra compassione. È un re pastore, non come i nostri pastori, le nostre guide, che vivono del loro gregge, le tosano e mangiano le pecore. Questo strano pastore vive tutto per il suo gregge, non lo sfrutta ma lo serve, dà la vita, la sua carne, il suo sangue per proteggere la vita delle pecore, per nutrire la loro vita. È questo un amore che domina, che prende silenziosamente il potere su ogni spirito di dominio, di vendetta, di menzogna. È il potere di un povero. Un povero Dio che si mette a servire la grandezza dell'uomo. La sua povertà ci attrae e ci guida, ci conduce il pastore non con la forza, ma con l'attrazione, con l'amore. Ciò che ci attira è la sua povertà, il suo bisogno di noi, il suo affidarsi a noi, il suo essere tutto alla nostra mercé, il suo essere vulnerabile alle nostre povertà e alle nostre ferite. sotto il volto dei poveri è lui che è amato o disprezzato, perché lui rivive in ogni uomo ferito il male che l'uomo fa all'uomo. È lui, il Dio ferito dalle ferite degli uomini, che ci attira all'amore. È grazie a queste ferite che Dio porta nel suo cuore, all'amore che le genera, che noi siamo salvi. Ai piedi di questo re crocifisso, una chiesa, la chiesa di Bergamo, si interroga. Si è data come programma di quest'anno quello di porsi in contemplazione del Cristo povero e di chiedersi cosa deve fare per tenerne viva la memoria, per tener desto il sogno di affidare all'uomo la sua regalità, nella forma di un amore che si mette a servizio della causa dell'uomo e soprattutto delle sue povertà e miserie. Davanti a tale re, la Chiesa scopre, o dovrebbe scoprire, la sua povertà e anche la sua meschinità. Ridestata da vecchie abitudini religiose, spesso comode ed equivoche, travolta nei flussi tumultuosi di una storia che sta affrontando profondi cambiamenti, la nostra Chiesa cerca con molta fatica, perché i discepoli, ancora dopo 2000 anni, sono tardi a capire. Cerca di porsi di fronte ai compiti ai quali il Vangelo la sta chiamando. Il primo compito che ci affida a questo strano povero che ci fa così ricchi. Il primo compito sembra quello di ridestare nell'uomo di quest'epoca la coscienza della vocazione regale cui Dio lo chiama. Gli uomini di questo tempo tendono a scordare la dignità divina della loro storia. Sono avvolti in una cultura che disperde gli individui, rende difficili i legami, promette la felicità a tutti e crea un sacco di esclusi, garantisce il benessere in genere angoscia e paura. Si tratta di soccorrere quest'uomo e il pericolo che esso corre di disperdere il suo tesoro. Si tratta di aiutare l'uomo a ripartire dalla sua grandezza, dalla regalità che il Creatore gli affida, nella forma di una responsabilità per il mondo e per la storia, per la cura del creato e per la costruzione della città umana. È questo un tempo di grandi responsabilità per l'umanità, sia riguardo alla preservazione del creato, sia per la costruzione di nuovi assetti, di nuovi rapporti tra culture e civiltà. Occorre che l'uomo abbia di sé un'idea all'altezza di questi compiti. La testimonianza dei cristiani, il Vangelo della regalità che Dio dona all'uomo, è una ricchezza da spendere per l'uomo di questo tempo, nella forma di un umanesimo, di un servizio all'uomo, di una stima per l'uomo che incoraggi il senso della sua grandezza e della sua responsabilità. Il secondo compito che i cristiani si assumono in questa impresa regale di servire l'uomo è quello di partire dai poveri. Uno sguardo privilegiato ai poveri è la via più sicura di un esercizio della regalità. I poveri rendono subito evidente cosa c'è da fare per l'uomo e dove Dio vuole andare per primo. Ogni tempo ha i suoi poveri e le nostre città sono piene di poveri, di gente che non ha casa e non ha la sicurezza del cibo, di persone escluse dall'accesso ai beni e dal riconoscimento sociale, di uomini e donne angosciati e depressi, di malati con poche risorse umane per vivere la prova, di stranieri male accolti e male inseriti, di carceri piene. I cristiani dovrebbero distinguersi nel soccorso ai poveri, nel costruire città ospitali per i poveri, nell'immaginare incessantemente l'integrazione, nella compassione e nella consolazione dei più deboli. Andassero un po' meno in chiesa e regnassero un po' di più nel mondo. Tutto questo comporterà, ed è il terzo proposito, di rimettere in discussione il nostro modo di essere Chiesa. Comporterà il cercare di dare un volto più evangelico e più fraterno alle nostre comunità. Lo sappiamo anche a questo riguardo di essere alla vigilia di cambiamenti che non mancheranno di chiederci coraggio e sacrifici. Per questa forza e per questa fede che sentiamo di non avere. Siamo qui, Signore Re Crocifisso, a chiedere il tuo aiuto e la tua benedizione.